Tommaso rivisitato è il titolo che diedi ad un articolo che trattava, in sintesi, l'argomento che poi ripresi ampiamente nel volume Da Tommaso a Rosmini, indagine sull'enatismo con l'ausilio dell'esplorazione elettronica dei testi. Sia l'articolo che il libro sostenevano la complementarietà sistematica dei testi tomistici relativi all'umana facoltà conoscitiva, testi che in gran parte, apparentemente contraddittori, si riferivano gli uni ad una componente innatistica di carattere creazionistico e nozionale, e gli altri ad un iter esclusivamente astrattivo dai sensi all'idea. Precisiamo a questo punto che d'ora innanzi useremo il termine innatismo in senso appunto di innatismo nozionale, stando anche del resto ad una prassi consolidata, dal momento che il nostro lavoro si oppone a quei neotomisti avversi all'innatismo rosminiano, che pure ammettevano innato come naturale il lume dell'intelletto agente, ma escludendo ogni elemento di a priorità nozionale, si obbligavano ad adottare ripieghi interpretativi assai arbitrari per livellare le affermazioni natistiche ad un puro ambito astrattivo. A noi pare invece che se non si potesse dimostrare che i testi apparentemente contraddittori, che non possono in vero prestarsi ad arbitrarie interpretazioni di compromesso, sono in realtà complementari all'interno di un sistema che ne armonizzi la contestualità in ordine ad un punto di vista che li trascenda, non si potrebbe che constatare una insopportabile spaccatura nella dottrina tomistica della conoscenza umana. Ma la tesi di una complementarietà sistematica dei due aspetti che caratterizzerebbero e di fatto caratterizzano la gnoseologia di San Tommaso fu considerata un nonsenso dai neotomisti avversi a Rosmini. I rosminiani invece sostennero tale complementarietà affermando la presenza in San Tommaso di due componenti, l'una aristotelica e l'altra platonica, appellandosi all'evidenza dei testi nella loro integrità, ma non indicarono con sufficiente chiarezza il punto nodale del loro stare insieme. Stando così le cose, la polemica era comunque destinata ad una inconcludenza eundemica e sarebbe perciò rimasta, fermi restando i termini dello scontro, irrimediabilmente contraddittori, virtualmente infinita. Per uscirne, o almeno per tentare di uscirne, occorreva ricorrere a nuove strategie ed è quello che ho proposto nel mio libro. Mi propongo di esporne il criterio ricorrendo alle esplicite affermazioni con cui Tommaso spiega se stesso, dopo due opportune premesse così suddivise. Prima premessa, i protagonisti della polemica e le loro ragioni. Secondo premessa, l'index tomistico e la sua utilizzazione. Perciò penso di poter determinare le basi teoretiche per una attendibile conferma del fondamentale accordo tra la dottrina tomistica e quella rosminiana, accordo sul quale intenderei tornare in altra occasione. I protagonisti della polemica e le loro ragioni. La nostra ricerca prescinde dalla complessità dell'area a cui si estende la cosiddetta questione rosminiana, limitandosi alla polemica sull'innatismo, cui del resto gli anti-rosminiani attribuivano gran parte dei supposti errori del Roveretano. Sotto tale aspetto, la contesa si andò sempre più configurando e finì per costituirsi come lo scontro tra due tomismi, le cui caratteristiche richiedono una ben precisa qualificazione identitaria perché si possa capirne la reciproca incompatibilità, ma anche per distinguerli da altri tomismi, espressione di noti studiosi o di tendenze di scuola, più o meno estranei alla polemica antirosminiana. Due tomismi dunque, l'uno basato sull'esposizione letterale della dottrina di San Tommaso, se lo vogliamo per ora sulla fedele interpretazione dei testi, potrebbe essere chiamato, come fu chiamato, un neotomismo aristotelizzante per l'ostentata disattenzione alla componente platonica agostiniana pur presente nell'Aquinate. L'altro tomismo, definito rosminiano, si ispirò allo stretto rapporto delle dottrine del Roveretano con le fondamentali tesi di un genuino tomismo, con particolare riguardo all'innatismo gnoseologico, rapporto esplicitato dai frequenti riferimenti testuali che possono nel loro insieme costituire un ampio commentario alle dottrine di San Tommaso. Il neotomismo di cui ci occupiamo ebbe il suo importante esordio in un'epoca di decadenza filosofica che portava le scuole cattoliche a strani compromessi con le scuole moderne, ebbe il suo esordio nella pionieristica scuola alberoniana dell'Alberoni di Vincenzo Buzzetti, 1777-1824, e prese man mano consistenza a partire dai suoi discepoli, i fratelli Sordi, Serafino in particolare, e Luigi Taparelli d'Azeglio, fondatore con il padre Curci, ma Carlo Maria Curci, della civiltà cattolica, per attestarsi al fine autorevolmente attraverso non pochi contrasti per l'opposizione che divideva al loro interno i padri gesuiti con la scesa in campo di padre Giovanni Maria Cornoldi, che considerò significativamente un colpo di Stato l'inizio delle sue lezioni ispirate a San Tommaso, e Matteo Liberatore, decisamente convertitosi alla dottrina dell'Aquinate a partire, secondo Masnovo, dal 1850. Questa ripresa del tomismo, che si è qualificato come neotomismo ed ha avuto un giusto riconoscimento ecclesiale in ordine all'orientamento degli studi ecclesiastici con l'enciclica Aeterni Patris, 1879, si deve insieme ai citati gesuiti ad altri eminenti studiosi, tra i quali eccelle il domenicano padre Zigliara, che fondò a seguito della suddetta enciclica l'Accademia Romana di San Tommaso, e a cui Leone XIII affidò la direzione della Commissione Leonina per l'edizione critica delle opere dell'Aquinate. Nella polemica antirosminiana che precedette la condanna delle 40 proposizioni del Roveretano, hanno avuto particolare rilievo, per quanto concerne la tematica dell'innatismo, le opere del Cornoldi e del Liberatore, preceduto, vivente Rosmini, dalla critica di Serafino Sordi in Lettere intorno al nuovo saggio sull'origine delle idee. Il Cornoldi diede alle stampe, su suggerimento, come testimonio egli stesso, del Papa Leone XIII, una severa requisitoria dal titolo molto eloquente Il Rosminianismo, sintesi dell'ontologismo e del panteismo, Roma 1881. Liberatore a sua volta lanciò i suoi strali contro il Roveretano in una prolungata polemica con i suoi sostenitori, con particolare riferimento al tema dell'origine delle idee. Eccelle in quest'ambito il suo famoso lavoro Della conoscenza intellettuale in due volumi. Numerosi articoli poi sullo stesso tema si trovano raccolti in due volumi dal titolo Spicilegio ed altri in Degli universali, confutazione della filosofia rosminiana sostenuta dal Ferré. In risposta a questi ai numerosi volumi, appunto del Ferré, sono 13 volumi, Vescovo di Casale, Degli universali secondo la teoria rosminiana. Ricordiamo poi Monsignor Giovanni Maria Zigliara, che più cautamente attribuisce a Rosmini un semi-ontologismo, non res et verbis, in propedeutica a sacram theologiam in usum scholarum, pseude ordine supernaturali, Roma 1884. L'Eterni Patris, promulgata dal Papa Leone XIII, il 4 agosto 1879, alla cui stesura contribuì lo stesso Liberatore, non faceva cenno a Rosmini, ma fu letta per la presenza più o meno chiari sottintesi come verata critica alle sue dottrine, ed ebbe grande diffusione in ambito ecclesiale, suscitando una vera e propria foga antirosminiana. ci limiteremo in proposito a citare l'indirizzo bolognese inviato al Papa Leone XIII a firma del Cardinal Lucido Maria Parocchi, arcivescovo di Bologna, e di alcuni vescovi della zona. Ne parla Fabrizio di Montepugnoli, padre francescano, sotto l'anonimato, con un libro dal titolo «Del lume dell'intelletto secondo la dottrina dei santi dottori Agostino, Bonaventura e Tommaso d'Aquino, opposta al sistema del soggettivismo propugnato dal Cardinal Parocchi nell'indirizzo al Papa Leone XIII circa l'enciclica Eterni Patris». In tale indirizzo, che veniva presentato come l'espressione di gratitudine per le sane direttive impartite dal Pontefice, si dava un'arbitraria ed unilaterale interpretazione al passo dell'enciclica dove si rileva la necessità di preservare gli animi degli adolescenti da tutti quei rivoli i quali, mentre pur si dicono scaturiti da quella stessa sorgente, cioè del tomismo, che in realtà però si gonfiarono di acque straniere non punto salubri. Ora, l'interpretazione dell'indirizzo bolognese consisteva nella identificazione di quei rivoli con la dottrina sostenuta dai discepoli di Rosmini, i quali, dice il testo, poggiati su travolte interpretazioni dell'Aquinate, impero che posarono distinguere in questo il discepolo della verità e il discepolo di Aristotele, ponendolo così in contraddizione con se stesso, le spacciavano come genuini concetti del Santissimo Dottore. Segue la serie di quelli che sarebbero i più vistosi stravolgimenti della dottrina dell'Aquinate da parte di Rosmini, il quale certo non si sarebbe riconosciuto neppure in minima parte in quel vaniloquio privo di serietà esegetica. Ma a parte questo, è stata posta in rilievo l'arditezza con cui i firmatari del documento, nell'eccesso del loro zelo antirosminiano, ringraziavano il Papa per quello che non aveva detto, sicché ci sarebbe stato da chiedersi se l'indirizzo fu scritto per aderire all'enciclica Eterni Patris o perché Leone XIII aderisse all'indirizzo che ha tutti i caratteri di una denuncia contro Rosmini. Il che comportava, oltre al resto, l'implicita supposizione che il Papa Leone XIII dovesse porsi in contraddizione con i suoi tre immediati predecessori. Veniva da allora sanzionato l'esilio culturale di Rosmini. Da un tale esilio si impose di liberarlo Michele Federico Sciacca, che dimostrò con le sue opere la genuina appartenenza di Rosmini alla tradizione classico-scolastica e cristiana ed intraprese efficaci iniziative per rivalutare la sua importanza culturale. Va ricordato tra l'altro in modo particolare nell'ambito delle iniziative sciacchiane il convegno internazionale celebrato a Sestresa nel 1955, centenario della morte del grande roveretano. Si apriva così una nuova epoca, caratterizzata anche grazie all'apertura a Stresa di un centro internazionale di studi rosminiani dovuto allo stesso Sciacca in collaborazione con i padri dell'Istituto della Carità rosminiani, da interessanti iniziative e da numerosi studi sulla figura e sull'opera del roveretano. Un rifiorire quindi di interessi culturali che sfociava nella riabilitazione ufficiale del roveretano con il documento, nota della Congregazione della Fede, su valore dei decreti dottrinali concernenti il pensiero e le opere del reverendo sacerdote Antonio Rosmini del 1 luglio 2001 e poi con la beatificazione 18 novembre 2007, ma proprio in concomitanza con il suddetto centenario si verificava quello che si potrebbe definire un colpo di coda della critica radicale a Rosmini. L'Università Cattolica di Milano celebrava a modo suo quel centenario con la pubblicazione di un numero unico della rivista di neoscolastica Antonio Rosmini, la filosofia classica, in Antonio Rosmini nel centenario della morte, saggi a cura della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Facciamo qui riferimento ad Amato Masnovo, che nel volume Il Neotomismo in Italia, origine e prime vicende, Milano 1923, sottoscriveva le critiche già fatte da Serafino Sordi al Nuovo Saggio, mentre nell'articolo Apriorismo e Apriorismo in Immanuel Kant propendeva per una interpretazione più serena. Ricordiamo ancora Graziano Ceriani, che riduce la filosofia perennis ad un tomismo chiuso nell'orizzonte delle istanze aristoteliche, a cui viene ridotto anche Sant'Agostino, poi assorbito e superato, a detta del Ceriani stesso, e non solo, da San Tommaso e dal neotomismo, naturalmente, senza residui, conseguentemente mette il bando Rosmini, il cui sistema consisterebbe in una sorta di fenomenismo. A questa valutazione si allinea anche Francesco Olgiati, Antonio Rosmini e la filosofia classica, il quale si allinea al Ceriani escludendo precisamente l'appartenenza di Rosmini al pensiero filosofico classico, in quanto il suo pensiero non sarebbe che un'affermazione originale del fenomenismo moderno. Sostenitore novecentesco, inoltre, di un antirosminianesimo che vorremmo definire enigmatico, quasi a fare da contrapeso al libro che gli scrisse sul Roveretano, L'enigma Rosmini, troviamo un autorevole tomista fuori del coro, Cornelio Fabbro, che vede bensì presenti nel processo conoscitivo di San Tommaso le due componenti platoniche, agostiniana e aristotelica, distinte ma confluenti in una sorta di ancoraggio che si sublima nella partecipazione alle verità divine. Benché tale interpretazione non combaci con quella dei rosminiani, si potrebbe però pensare che essa comporti una posizione più conciliante dell'antirosminianesimo di Fabbro, ma in realtà egli non demorde dal condividere con i neotomisti la negazione dell'innatismo tomistico, esprimendosi in questi termini: la prima forma di conoscenza intuitiva e diretta che attinge immediatamente l'esistenza è data dal senso. Qualità tattili, colori, suoni, sono per l'uomo la prima attestazione della presenza dell'essere nell'ente alla coscienza. Sa un po' di sensismo. Egli relega nell'ambito degli scritti giovanili il riferimento di San Tommaso ai principi innati, senza tener conto del fatto che la stessa dottrina espressa con varietà di termini equivalenti, come l'aggettivo inditum, indita, o il verbo in esse, e altre locuzioni di cui faremo parole, in questo articolo è largamente presente nelle opere dell'Aquinate, ivi comprese le due summe, l'uomo, queste cose le dice Fabbro nel libro L'uomo e il rischio di Dio. Per altro verso, Fabbro privilegia il concetto della resoluzio, riferibile alla trascendentalità dell'essere, su quello dell'astrazione e l'edizione, qui si contraddice ancora, a quanto pare, l'edizione delle opere complete di questo eminente studioso ci aiuterà forse a far chiarezza su queste oscillazioni interpretative. Alla radice dell'opposizione a Rosmini, nell'ambito teoretico ed in particolare sul tema della conoscenza umana, che è l'ambito a cui limitiamo questo nostro intervento, troviamo dunque il radicale rifiuto di ogni innatismo che non sia quello dell'intelletto agente delimitato alla sua funzione astrattiva. Ciò proviene certo da una lettura strettamente aristotelica, più aristotelica dello stesso aristotelismo, che non è esente da un moderato innatismo. Interpretazione quindi del dettato tomistico in questo senso, che invece è tutt'altro che alieno, pur nella moderazione dei termini, dalle suggestioni innatistiche del platonismo patristico. Il suddetto rifiuto di ogni innatismo nozionale trovava certo un incentivo anche nella giusta posizione difensiva contro i pericoli della cultura idealistica moderna che aveva messo profonde radici anche in Italia e cercava di coinvolgere anche Rosmini, erroneamente salutato dagli idealisti come il Kant italiano. Fu così che Rosmini, già preso di mira quel capro espiatorio come esponente delle moderne deviazioni idealistiche, ontologistiche, panteistiche, diveniva il bersaglio privilegiato del nascente neotomismo, donde la caratteristica notazione del Masnovo, che ne scrisse la storia, cito il mio lavoro, Rosmini e San Tommaso, l'Eterni Patris, a questo proposito. Scrive Masnovo: o rinunciare alla propria ragione di essere, parla di questo neotomismo nascente, o rinunciare alla propria ragione di essere, o prendere decisamente posizione contro le speculazioni del giovane filosofo roveretano. Tale necessità indeclinabile che la natura stessa delle cose imponeva ai neotomisti, quindi lessero il secondo partito. Il Masnovo sottoscrive senz'altro il sommario giudizio del Sordi e nella sua sentenza vede l'inizio della sconfitta che incombette su Rosmini. Il neotomismo, per la necessità di tutelare il suo patrimonio, anzi la sua stessa vita legata intimamente al concetto di un'astrazione intellettiva che fogge l'universale, accelerò i fatti con il giovanile impeto delle sue forze irrompenti e nella vittoria trovò la coscienza della propria forza. Sembra un bollettino di guerra, sono parole, sto ancora citandomi, un po' enfatiche e fanno pensare davvero a qualche cosa di bellico, ma preferiamo rileggere queste parole in chiave di buona fede, come esaltazione di un ideale che a salvaguardia della fede doveva battere gli ostacoli che potevano opporsi alla sua realizzazione. Ma quell'impeto giovanile con le sue forze improrompenti stava sbagliando bersaglio. In realtà, infatti, quel rifiuto di ogni innatismo nozionale non consisteva tanto in una difesa del genuino tomismo contro gli eccessi della filosofia moderna e della presunta connivenza con essa del roveretano, ma era conseguenziale ad una lettura equivoca dello stesso San Tommaso. Al che forse aggiungo ora, i frettolosi restauratori buttettiani del tomismo in Italia avrebbero potuto ovviare se il giovane allievo del Bozzetti, iniziatore del movimento restauratore, Serafino Sordi, avesse ascoltato e tramandato i suoi emuli futuri, i consigli inviatogli da Rosmini per interposta persona, qualche tempo prima che, senza tenerne alcun conto, egli desse alle stampe la sua requisitoria contro il nuovo saggio sull'origine delle idee. E questo intervento di Rosmini è documentato dall'epistolario completo del roveretano in una lettera che vale la pena di citare letteralmente. La missiva, volume quinto, lettera 2805, è rivolta al padre Carminati della Compagnia di Gesù, che gli aveva mandato appunto alcuni scritti del Sordi. Rosmini risponde: restituisco le opere del Sordi, e aggiunge: della prestezza onde le lessi potrà argomentare due cose, che ne faccio molta stima e qui mi trovo in pienissimo ozio. Sarebbe certamente desiderabile, scrive Rosmini, che l'ingegno del padre Sordi potesse distendersi più ampiamente nei filosofici studi, oggi tanto desiderabili a tutti gli amatori della nostra santa religione. L'acutezza del padre Sordi la recherebbe molto innanzi e non dubito che giungerebbe a trovare da sé quelle cose che vi fossero da emendare in questi suoi tentativi. E per darne un solo cenno qui importante, io non dubito che non pervenisse a riconoscere insufficiente quella confutazione di Platone che gli pose a facciata 3, la quale sta nella distinzione tra la cognizione in potenza e la cognizione in atto. E gli pone per certo fatto questo, avervi nella vita nostra, dei tempi nei quali non abbiamo punto cognizioni attuali. All'incontro sta qui tutta la questione, a sapersi se vanno questi momenti nella vita vacui al tutto di cognizioni. Il fatto fuori di controversia è solo questo, avervi nella vita dei tempi in cui non abbiamo coscienza delle nostre cognizioni, come ci accade quasi sempre nel sonno o anche nella veglia, quanto la maggior parte delle cognizioni nostre. La questione dunque sta a sapere se vi possono essere in noi delle cognizioni attuali di cui non abbiamo coscienza. E io la risolvo affermativamente, e si aggiunga che negli antichi, fra l'altro, e la potenza, tra l'altro la potenza, ponevano medio l'abito, sicché un platonico negherebbe l'alternativa del padre Sordi e direbbe a cadere che l'animo può essere privo può essere privo di tutte le cognizioni, di tutte le cognizioni attuali, ma non di cognizioni abituali, che è qualcosa di più che cognizioni in potenza. Tali sono quelle che stanno nella stessa memoria e a cui attualmente non riflettiamo. I peripatetici lo chiamano appunto l'abito della memoria. Qui l'abito ha un senso molto diverso da quello che sarà poi l'abito come lo intenderanno i neotomisti. È la faccia, se può, al padre Sordi, che il padre Sordi ed altri valenti ingegni della compagnia si rendono forti nelle cose filosofiche e la gloria di Dio ne avrà molto vantaggio. Così scrive Rosmini. Questo consiglio però cadde nel vuoto e fu per questo che i tomisti ritennero inconciliabile la loro interpretazione di San Tommaso con quella del Roveretano. L'habitus, pur si riferiranno i neotomisti, non avrà nulla di nozionale, sia pure a livello virtuale. Nessun tipo di nozionalità può precedere, a parer loro, in contrasto con numerosissimi testi dello stesso San Tommaso, prima dell'astrazione, ed è sintomatico in questo senso il criterio interpretativo della conoscenza in San Tommaso, sostenuto in modo radicalmente autoritario e condiviso praticamente da tutto il neotomismo italiano, dal padre Liberatore, il quale fu severissimo con i sostenitori di Rosmini, accusati di sconvolgere i testi tomistici, accusa che dai rosminiani, e non ha torto, come vedremo, gli viene rinviata come a lui invece imputabile.